Vanno ora in onda i romanzi in pillole di Bruno Giussani.
Milano, 13 maggio 1963. Siamo nella redazione del Giorno. Era allora l'ultimo giornale nato a Milano. Il giornalista Carlo Passi è in redazione e sente la voce dei colleghi che si alza di tono. Già, pensa, questa sera c'è la partita della Coppa dei Campioni Milan-Benfica e tutti fanno pronostici e scommesse. Intanto squilla il suo telefono sulla scrivania e la Rodari, archivista e centralinista, gli dice che c'è la famosa giornalista Enrica Sala. Era semplicemente una buona giornalista che era una sua ex. Che appena sente Carlo a rispondere, come suo solito, gli ordina di andare a casa sua oggi, subito. Carlo dice subito sì e pensa, ma guarda un po', devo andare a casa sua che fino a poco tempo fa era anche casa mia. Già, Sara dice, e Enrica, scusate, dice che devono guardare e rivedere tutta la storia dei due camionisti morti da poco in Sardegna. Enrica era una donna molto bella, rossa, di capelli, lavorava come giornalista Rai ed era specializzata in inchieste che creavano scalpore e scandalo. Il giornalista Passi, al contrario, è un cronista di nera. Intanto poi guarda sulla scrivania e vede la famosa cartelletta carta di zucchero che gli ha portato il giorno prima suo padre, e veniva da quello strano giudice Everaldo Piccioni che in tanti anni non gli aveva mai passato neppure una notizia in anteprima ed ora gli passa addirittura un dossier. Carlo, indipendentemente dalle inchieste di Enrica, già un po' aveva curiosato dentro a questa storia dei morti e aveva scoperto che anche Raminghi, con la sua ditta di petrolio, era suocero del giornale, ma era soprattutto implicato in un traffico di gasolio non molto chiaro e, guarda caso, in Sardegna. Appena a casa di Enrica si rende conto che oltre all'attrazione fisica non esiste più niente fra loro due, perché, come diceva la sua mamma, ricordati che la fiducia non va data a nessuno, e lui l'aveva dato alla donna sbaglia. Esce da casa di Enrica con la sua vespa grigia, già, perché anche questo gli era capitato la settimana prima, gli avevamo bruciato in strada la sua Giulietta rossa ed ora andava sulla vespa grigia con l'impermeabile scuro della società Roddy Atoce, che aveva l'unico privilegio di non lasciare passare l'acqua, ma il vento come passava. Oramai lui non ha una casa ancora dove possa trascorrere, era solo il monolocale di Elisabetta, dove però la settimana prima si era ritrovato tutto rivoltato da degli strani ladri che non avevano portato via niente. Elisabetta era a New York a fare il corrispondente e lui in quella casa lì non si sentiva più a suo agio. Anzi, nella corte di Shigulat, cioè degli ortolani, era meglio andarsene. Lui poi aveva degli strani amici e conoscenti che abitavano la Casba, che era un quartiere di ringhiera di Milano, dove avevano abitazione nella maggior parte ladri e prostitute e qualche giornalista. Certo, oramai lui era ospite in una di queste case, che però avevano una cosa che nessun altro condominio aveva: sui tetti stavano giorno e notte le guardie per quando arrivava la polizia o i carabinieri all'improvviso. Intanto lui si reca proprio alla biblioteca ed è la biblioteca di Afori, la famosa biblioteca civica, perché lì almeno era tranquillo e non era disturbato da nessuno e poteva guardare e controllare un sacco di cose. Comincia ad aprire la cartelletta e vede che all'inizio c'è un accertamento fiscale sulla ditta del petroliere Raminghi. Però chi fa il controllo fiscale è un funzionario di nome Orazio Fiorentini, che guarda caso è anche socio della stessa società. Naturalmente il riscontro fiscale è preciso e esatto, ma poi su un foglio vede che l'onorevole fascista Alfredo Rucco prende dei bei soldi da questo Ramingo. Rucco era famoso in tutta Italia perché con il suo voto era riuscito a dare vita al governo Tambroni, che fu un governo infame in ogni cosa. Stranamente poi dentro trova alcune foto, alcune chiaramente col teleobiettivo, altre invece a colori in una bellissima festa di gala. Come vede, alcune persone dentro si mette a mormorare per conto suo, ma la bibliotecaria inflessibile lo zittisce, altrimenti lo manda fuori. E qui trova in queste foto il poliziotto Gianni Cerri, che è fratello di Elisabetta, che gli aveva lasciato l'appartamento per qualche mese, che lui aveva abbandonato per andare nella casba. Va allora da Cerri a casa sua, ma lui non c'è. C'è solamente la moglie, che non apre neanche tutta la porta, apre solo un pezzo, tiene la catenella ben chiusa e gli dice di attendere un attimo, va in cucina, rientra e gli dà un biglietto, poi chiude violentemente la porta. Carlo si guarda attorno, meravigliato per questo atteggiamento perlomeno molto poco educato. Sul biglietto c'è scritto: domani mattina ore 10 allo zoo davanti alla gabbia degli elefanti. Manco a dirlo, la moglie di Cerri, che si chiama Sara, si presenta alle ore 10 mentre l'elefante Bombay sta terminando il suo numero con l'addestratore. Secca, come era stata in casa, gli dice: guarda che non riesco più a ritrovare mio marito, che so che non è morto ma non so dove sia. Carlo dice, essendo un poliziotto, chiedilo ai loro superiori. Appunto questi continuano a raccontarmi storie, ad inventarmi motivi, ma non mi dicono assolutamente dove sia Gianni Cerri. Poi dice a Carlo: sai, l'ho conosciuto quasi un anno fa, ci siamo messi assieme subito, abbiamo preso a casa assieme, stavamo così bene, anche se sapevo che lui molto spesso se ne andava. Ma pensa, riusciva sempre a mandarmi un biglietto, una lettera o qualcosa per farmi sapere dove fosse. Questa volta niente. Come alza lo sguardo Carlo, rivede l'uomo con gli occhiali, con la montatura di tartaruga, che era vicino a lui in biblioteca. Come alza lo sguardo, questo fugge e sparisce. Carlo pensa: non è che per caso Sara stia facendo il doppio gioco per sapere cosa sa lui senza dire niente di lei? Però essendo le 12:30, la porta nella sua trattoria preferita, la trattoria della Michela, dove la cucina casalinga lo fa sentire a casa, dove è coccolata sia dalla padrona che dai camerieri. Stranamente la Michela prende sotto la sua ala Sara e la fa sentire a casa sua. Sara allora prende il coraggio a due mani e gli dice: puoi chiedere al tuo amico giudice Piccione come abbia fatto ad avere quella foto di mio marito con quella ragazza che lei non ha mai visto? Ma Carlo dice che non lo farà mai, chiederà invece un parere e chi è? Al suo amico banchiere Sabbialli. Sara resta meravigliata. Come mai un giornalista conosce uno dei più grandi banchieri di Milano? Carlo risponde: è stato lui che mi ha fatto studiare, che mi ha dato la possibilità di avere una laurea. Poi lui ha un grande vantaggio, conosce molto bene la borghesia milanese e tutti i trucchi che stanno sotto. In uno studio molto bello, con anche un fontana dentro, si trova Raminghi, il petroliere, che si sta accorgendo che sia Enrica alla RAI, che questo strano giornalista di nera di nome Carlo Passi, che oltretutto lui paga, si stanno avvicinando alla verità di quello che c'è sotto all'omicidio. Sta pensando queste cose quando all'improvviso la sua segretaria dice: guardi che c'è il generale Vescovo, che la vuole subito. Raminghi prende la linea. Questo generale gli parla di uno strano festival che stanno allestendo, che però hanno qualche difficoltà a portare a termine nei giorni e nelle date stabilite. Raminghi si preoccupa sempre di più. Chi avrebbe sentito questa telefonata avrebbe capito che i due parlavano in codice. Cos'era questo festival? Ecco, è uno spaccato di tantissimi anni di cui molti di voi manco sanno l'esistenza, di una Milano dove le persone importanti erano i banchieri, i grandi industriali e i grandi uomini politici. Se volete leggere questo libro, vi do le coordinate solito. Allora, gli autori sono Daniele Manca e Gabriella Colla. Il titolo è Un cadavere in redazione. L'editore è Solferino ed è stato pubblicato nel 2020. Basta andare in biblioteca, lo si trova. Grazie.
Abbiamo trasmesso i romanzi in pillole di Bruno Giussani.